amici di Podcast Verso il Draft. Benvenuti a una nuova puntata del nostro podcast dedicato alla scoperta dei giovani talenti che la notte del draft verranno scelti per giocare la prossima stagione nella NFL. Prima di cominciare la nostra puntata, che oggi sarà dedicata ai quarterback, permettetemi di fare un piccolo off topic. Sappiamo benissimo che la situazione in Italia è molto seria, tutti dobbiamo stare a casa. Noi speriamo, nel nostro piccolo, parlando dello sport che più amiamo, di farvi compagnia per quest'oretta e di potervi dedicare un piccolo momento di svago in queste giornate, andando a parlare dei vari giocatori che ci accompagneranno in questo percorso di avvicinamento al draft. Detto questo, presento i miei ospiti di stasera, oggi puntata abbondante. Benvenuto Guido.
Ciao a tutti, buonasera.
Ciao anche a te Fabio.
Ciao Gabri, ciao a tutti.
E in collegamento dalla Windy City, dove mi dice che fa molto freddo, Oleg. Ciao Oleg.
Buon pomeriggio ragazzi.
Ecco, per lui è pomeriggio, per noi è sera, giustamente ci diceva prima del cambio dell'ora appena registrato negli Stati Uniti. Puntata di stasera che, come dicevamo, è dedicata ai quarterback. Quest'anno una classe molto interessante di signal caller. Abbiamo due giocatori su tutti che svettano, che sono Joe Burrow da LSU e Tua Tagovailoa da Alabama. E poi però abbiamo una nutrita schiera di giocatori molto interessanti che affollano le posizioni più arretrate delle borde e di cui parleremo approfonditamente stasera. Iniziamo, io direi, il discorso da Joe Burrow, che viene visto da tutti come la prima scelta assoluta, anche per il fatto che Tagovailoa durante l'ultima stagione si è infortunato all'anca, e questo probabilmente lo ha tolto dalla discussione per la first pick. Burrow, secondo me, è un ottimo quarterback, a mio modo di vedere è uno dei quarterback più interessanti che arrivano al draft negli ultimi anni, dove sappiamo che non è sempre facilissimo scegliere e dove spesso i quarterback con più hype fanno poi fatica in NFL ad affermarsi, anche per via del carico di responsabilità a cui sono chiamati. Guido, parto con te. Che giocatore è Joe Burrow? Parlaci un po' di lui, di quali sono i suoi pregi, i suoi difetti e soprattutto se è un giocatore che a te piace.
Ma che giocatore è Joe Burrow? Joe Burrow è statisticamente probabilmente il miglior quarterback di sempre a livello collegiale, quindi questo è il biglietto da visita con cui si presenta. È vero che tutto è avvenuto appunto per una sola stagione, quindi diciamo che l'esplosione è stata un'esplosione, è durata un anno. Joe Burrow è un giocatore che probabilmente, secondo me, non è il più talentuoso nel ruolo di questo draft, non è nemmeno il più dotato fisicamente, è quel quarterback che però ha nel resto delle caratteristiche probabilmente il suo punto di forza, in tutte le abilità che non sono misurabili, e mi piace, sì, moltissimo. Abbiamo seguito sia con Fabio che con Oleg la sua stagione fantastica con LSU e onestamente è stato veramente un piacere. Ha molti pregi, appunto, secondo me uno su tutti la leadership, ma poi anche appunto tecnicamente non è certo da scartare, in quanto è capace di fare qualsiasi tipo di lancio, manovrare la tasca in maniera ottimale. Dimostra una compostezza incredibile anche in situazioni in cui magari la difesa cerca di mettergli più pressione, e più che altro anticipa sempre la posizione nella quale il ricevitore andrà a prendersi i suoi palloni. Non mi piace parlare di prospetti sicuri, però Joe Burrow secondo me è uno di quelli che se dovessi scommetterei che farà una grande carriera in NFL.
Ottimo. Fabio, ti chiedo, quali sono invece i problemi nel gioco di Burrow, se ce ne sono? Il discorso di Guido lo sposo in toto, perché anche a me Burrow piace moltissimo, soprattutto per gli intangibles. Però, chiaramente, come tutti i quarterback giovani, anche lui non è esente da difetti. C'è qualche aspetto del gioco che deve migliorare in particolar modo?
Allora, se andiamo ad analizzare la sua stagione di quest'anno, è veramente difficile trovare un difetto di Burrow. Ci hanno provato tantissime squadre, anche la stessa Clemson nella finale, a cercare di trovare appunto il punto debole di questo quarterback, ma quest'anno davvero non ne ha avuti. È chiaro che, come ha detto Guido, è esploso in questa stagione, ha fatto una stagione incredibile. Le tre stagioni precedenti, in cui praticamente ha giocato solo nella penultima, in quella da junior a LSU, nelle due prima a Ohio State non ha mai trovato spazio. È chiaro che qualche problema ovviamente c'è stato. Nella stagione a LSU, diciamo la penultima stagione di college football, quella da junior, ha dimostrato di essere un buon quarterback, di saper correre nelle situazioni che lo richiedevano, però magari non aveva neanche l'attacco che aveva quest'anno, c'è da dire, però non aveva dimostrato, diciamo, la sicurezza con cui ha guidato quest'anno l'attacco. Ovviamente a Ohio State non aveva trovato un attacco, probabilmente un head coach che credeva in lui, ed è questo secondo me il grosso problema di Burrow, che l'abbiamo visto, cioè non so, per fare un paragone extra football, è come Messi nel Barcellona, cioè l'abbiamo visto giocare benissimo solo in contesto e con un tipo di attacco, con l'attacco guidato ovviamente da Ed Orgeron e da Joe Brady, ed ha funzionato benissimo. Però a Ohio State, con un background, una situazione diversa, non è neanche stato praticamente messo in squadra. Quindi, come diceva Guido, sì, il talento non è diciamo ai livelli di quello di Tua, che probabilmente è il talento più cristallino di questa classe, però se messo nel giusto sistema ha dimostrato di essere un quarterback praticamente inarrestabile e senza difetti. Quindi bisognerà vedere se i Bengals, che probabilmente lo sceglieranno alla prima, sapranno mettere a sua disposizione, diciamo, un sistema che valorizzi le sue qualità e farlo rendere come diciamo circa, insomma, come ha reso quest'anno.
E qui faccio intervenire Oleg proprio su questo discorso dei Bengals e del fit. Diamo quasi per scontato che Joe Burrow finisca in Ohio a Cincinnati. Oleg, che tipo di situazione si può venire a trovare ai Bengals il nostro buon Joe Burrow? Cioè, è un fit che secondo te ci sta? I Bengals sono sicuri di andare su di lui qualunque cosa succederà? O pensi ci possa essere, non so, qualche twist la notte del draft, o qualcuno che si sia innamorato talmente tanto di Burrow e che secondo te potrebbe stare benissimo nella propria squadra da andare su ad acchiapparlo alla 1, svenandosi probabilmente?
Beh, non penso che Cincinnati potrà lasciare un talento come Burrow, secondo me, in un momento che danno via adesso non so benissimo, ma Dalton andrà via, secondo me. Ecco, il problema a Cincinnati è fare un attacco e avere una linea d'attacco forte per difendere Burrow, perché sappiamo un QB freshman e freshman in NFL non è facile che faccia subito bene. Deve avere un totale di giocatori che lo aiuti. Ecco, Cincinnati a questo punto c'è anche la grana AJ Green, adesso in off-season, che viene che da un anno di infortuni, perché sappiamo, no, che Burrow quest'anno a LSU aveva forse uno degli attacchi più forti della storia del college football degli ultimi anni. Ecco, Cincinnati non avrà più questa linea d'attacco che ha avuto l'anno scorso, i vari Jefferson e Chase, ecco, per esempio. Dovrà essere bravo anche, ma cioè, secondo me non vedo neanche un per cento di possibilità che i Bengals danno questa scelta a qualcun altro. Secondo me lui andrà a Cincinnati. E lì, ecco, lì voglio vedere il vero Burrow, perché come hanno detto bene Fabio e Guido, cioè lui viene da una straordinaria stagione, ma è solo una. Il problema è questo. Infatti, ecco, io voglio vederlo con un po' meno talento, la sua leadership che abbiamo visto quest'anno è LSU, la vedremo anche a livello successivo o no?
Interessante. Effettivamente è un quarterback che forse come limite maggiore ha quello di va testato, va visto un po' in un contesto diverso da quello dei Tigers, e va visto soprattutto in un ambiente NFL. Faccio una domanda a tutti e tre, Guido in parte ha già risposto. È pronto, secondo voi, Burrow? Mandate, dite.
Per me sì.
Ok.
Per la NFL, secondo me, è pronto dal day one.
Sì, anche per me è pronto e sicuramente è il più pronto tra i quarterback che ci sono, tra i vari quarterback che verranno scelti.
Molto interessante, questa disamina è molto interessante perché solitamente sui quarterback ci soffermiamo molto sul fatto della loro prontezza alla NFL. Io sono d'accordo con tutti voi, anche secondo me Burrow è pronto per giocare dal day one. Il contesto dei Bengals è un contesto un po' difficile perché comunque sono una squadra che ha poco talento, come diceva giustamente Oleg, e Jay Green non si sa se rimane, non si sa se se ne va. Bisogna vedere un attimo che tipo di scelte faranno anche per aiutarlo. Passiamo adesso a parlare dell'altro grande quarterback di questa classe, da Alabama, Tua Tagovailoa. Parto da te, Oleg, presentaci un po' questo quarterback che purtroppo, come abbiamo già detto, ha avuto un grave infortunio che ne ha sicuramente ridotto il draft stock. Magari se ne poteva parlare se fosse stato sano al 100% come una prima scelta assoluta in grado di rivaleggiare con Burrow. Dici un po' quali sono le caratteristiche di questo ragazzo.
Ecco, io per la prima volta ho conosciuto questo ragazzo in un brutto momento, diciamo, per me, perché è entrato nel championship contro i miei Bulldogs quando eravamo quasi partita quasi vinta, ecco. Lui è entrato, non mi ricordo se sì, inizio terzo quarto, dopo che si è infortunato Jalen Hurts, ha ribaltato la partita, ha fatto 21 punti e ha portato Alabama a vincere il National Championship di 3 anni fa, se non ricordo. Ecco. Secondo me, senza questo infortunio all'anca che ha subito quest'anno, adesso saremo a parlare. Chi è meglio con la prima scelta assoluta, Burrow o Tagovailoa? Adesso, ecco, sì, addirittura si parlava che non potesse più giocare a football dopo questo infortunio. Adesso dicono sia meglio, ecco, il primo punto, secondo me, parlare, perché come talento è eccezionale, Tagovailoa. Importante sarà i controlli dei vari medici per dire come sta e se ha passato con questo infortunio. Sì, secondo me, ecco, come talento generale, per me Tagovailoa è sul livello di Burrow, un giocatore fortissimo che già al college ha incontrato difese fortissime della SEC, ha giocato partite importantissime come i vari championship e così via. Secondo me anche lui, se, come ho detto, se integro fisicamente, è pronto dal day one. E secondo me anche lui è un top 10 sicuro, sempre sta bene fisicamente.
Certo, certo, la red flag sull'anca è sicuramente importante. Dico solo questa cosa, ricorda molto l'infortunio che ebbe Dennis Pitt, un tight end dei Ravens molto importante all'interno del Super Bowl del 2012, che purtroppo lui si ruppe l'anca più di una volta e venne poi costretto a ritirarsi dal football. Però ecco, un infortunio da cui non è facile riprendersi, soprattutto per una questione di mobilità stessa che per un quarterback è molto importante. Tu hai lanciato una domanda, Oleg, che adesso giro a Fabio. Se Tagovailoa fosse integro, meglio lui o meglio Burrow? So che è una domanda difficile, però
difficilissima, sì. Diciamo che a inizio anno, ovviamente inizio anno, tu era dato come quasi sicura prima scelta e Burrow era dato come sesto giro, addirittura undrafted, quindi stiamo parlando di due giocatori che hanno, cioè Burrow ha fatto praticamente una scalata in quest'anno incredibile che ha fatto. Invece tu ovviamente è partito la prima scelta, poi vuoi la super stagione di LSU, vuoi appunto quell'infortunio lì, è un po' calata la sua quotazione. Diciamo che fino alla partita, appunto al Game of the Century che hanno giocato Alabama e LSU, nonostante LSU stesse facendo una stagione incredibile, io credevo che comunque Tua sarebbe andato come prima scelta. In quella partita lì è stato un po', cioè, si è visto, diciamo, c'è stato il confronto, è stato un po' impietoso, anche perché Tua comunque arrivava in quella partita lì, aveva un problema alla caviglia che non l'ha fatto giocare al top, però Barro ha dimostrato di essere in quella partita lì superiore, poi ha dimostrato di dominare tutte le altre partite, e in più poi è arrivato l'infortunio di Tagovailoa che ha, diciamo, decretato l'aver definitivamente lasciato la possibilità di essere prima scelta. E, con un Tagovailoa integro, difficile, dipende probabilmente avrebbero dovuto fare una scelta in base alla tattica più che altro la squadra che andava a sceglierlo. È chiaro che, come ha detto Oleg, giusto per rimarcare quella bella partita che gli fa tanto piacere a Oleg, di 3 anni fa del Championship, un giocatore che così da true freshman è entrato e praticamente senza aver mai giocato ha preso il posto di Hurts, ha dominato la partita segnando il touchdown all'overtime con un lancio di 30 yard veramente incredibile, cioè da lì si vede, solo con quel lancio lì si vede tutto il talento di questo ragazzo che Barrow fino a quest'anno non aveva mai dimostrato. E quindi probabilmente Tua tecnicamente e quindi di talento, come abbiamo detto prima, gli è superiore. Poi ovviamente, vista la stagione di Barro, sarà giusto scegliere Barro come prima, cioè per prima di lui, ecco.
Guido, io ti faccio una domanda seguendo un po' il filo del discorso che ha fatto Fabio. Secondo te non c'è la possibilità anche minima che i Bengals invece siano innamorati di Tua e possano sceglierlo? Cioè, veramente no, non c'è la possibilità che vada alla 1?
No, non credo. Anche perché, appunto, cioè, il discorso dell'integrità fisica è molto importante. E andare all-in su un giocatore che, sebbene di talento, ci starebbe anche come prima scelta, però andare all-in su un giocatore che non garantisce fino in fondo, al di là di tutto quello che diranno, 100% sano, eccetera eccetera, questo tipo di infortuni sono infortuni che poi purtroppo troppe volte risultano deleteri per la carriera a lungo termine. Io non credo che, con, appunto, avendo delle alternative molto valide come Joe Barro, non credo che Cincinnati si possa in qualche modo cadere in questa trappola. Ecco, io glielo sconsiglierei. Poi chiaramente il discorso che avete fatto voi è giustissimo, nel senso che se Tua fosse arrivato completamente sano, senza quell'infortunio e tutto quanto, probabilmente in questi mesi di avvicinamento al draft non si sarebbe fatto altro che parlare del dualismo, chi va a uno e chi va a due, perché poi alla fine cioè, quando hai due prospetti quarterback così forti, ci sta che cadano tutte e due nelle prime due scelte, o al massimo la terza. Quindi, però no, non credo che Cincinnati lo faccia, e onestamente non lo farei nemmeno io.
E parto da te e poi dopo chiedo anche a Fabio e a Oleg, dove Tagovailoa potrebbe uscire? Si parla di top 10 sicuro, quasi impossibile che esca dalle prime 10. Chi sono le squadre dove tu lo vedresti meglio e quelle che attualmente sono date come più interessate?
Ma allora, sicuramente Miami, come si dice, avrà fatto i propri compiti a casa su Tagovailoa e avranno una situazione molto chiara, quindi se loro lo passassero già sarebbe un brutto segno per lui, perché significa che probabilmente c'è qualche cosa che non quadra a livello di salute. Non vedo per quale altro motivo Miami dovrebbe passare Tua. Poi ci sono i Chargers dopo, quindi io non credo che si possa uscire da queste due, se chiaramente il quadro medio rimane come sembra ora, ovvero completamente recuperato o completamente irrecuperabile nel breve termine.
Fabio, sei d'accordo o vedi una soluzione alternativa a Chargers e Dolphins?
Sì, no, beh, tutti lo danno ai Dolphins, quindi io credo, appunto, d'accordissimo con quanto ha detto Guido, cioè che nel caso in cui i Dolphins lo dovessero passare vuol dire che c'è qualcosa che non quadra, ecco, e quindi non è un buon segno.
Oleg, invece a te chiedo, non c'è una squadra, anche di quelle che scelgono dopo, la situazione quarterback è abbastanza interessante secondo me in NFL al momento, sono tante squadre che hanno qualche dubbio a riguardo del loro single color, non c'è una squadra che potrebbe fare un balzo in avanti? Alla fin fine tu ha tutti, diciamo, la 6, la 5, la 6, la 5 quella dei Dolphins, la 6 quella dei Chargers, c'è un po' di spazio per muoversi lì dentro, nessuna potrebbe fare un balzo secondo te?
Secondo me, se Tua sta bene fisicamente, la squadra che lo vuole prendere dovrà fare trade up o con Washington o con i Lions per non farselo perdere, secondo me. I stessi Dolphins, secondo me, dovranno fare una trade up perché, secondo me, se integro fisicamente, questo qua è un talento che non puoi perdertelo, secondo me. In tanti, secondo me, tenteranno la trade up. Non arriverà, secondo me, fino alla scelta di Chargers, ecco.
Quindi tu dici già Dolphins probabilmente fanno trade up, cioè già dalla 5
potrebbe essere per non, sì, se hanno fatto i controlli, se hanno visto che lui sta bene fisicamente, per non farselo perdere potrebbero fare anche addirittura una piccola trade up.
Interessante notare. Io penso che il nome di Tua sarà quello che farà ballare tanto la board. Abbiamo già detto all'inizio della prima puntata di come le prime posizioni fossero abbastanza cristallizzate, però quella di Oleg è un'analisi interessante, il fatto che già i Dolphins possano muoversi potrebbe cambiare di parecchio la geografia poi di questo draft 2020, portando anche altre squadre secondo me a cambiare le loro idee. Poi più avanti andremo, più faremo magari anche noi qualche valutazione sulle prime posizioni, cercando anche di capire dove potrebbe andare chi, insieme ai nostri mock draft che rilasceremo poi sulla strada verso il draft. Adesso, detto di Tagovailoa, detto di Burrow, vi chiedo qualcosa in più su quelli che sono gli altri quarterback di questa classe, perché come dicevamo in apertura è comunque abbastanza interessante, non è limitata solamente a questi due nomi, per quanto siano molto forti e sicuramente verranno scelti all'interno delle prime 8 posizioni. Io ho segnato, che sono secondo me i due giocatori più interessanti, Jordan Love da Utah State e Justin Herbert da Oregon. Partiamo da Fabio, parliamo di Herbert in questo caso, QB da Oregon, un giocatore che ha fatto molto bene alla Combine la settimana scorsa. Che tipo di giocatore è?
Ecco, un altro giocatore che secondo me è abbastanza pronto per la NFL, e l'unico suo, diciamo, problema, se è un problema, è che è un ragazzo molto tranquillo, introverso, diciamo, potrebbe non avere, così dicono i suoi allenatori e ex compagni di squadra, che potrebbe non avere, insomma, la personalità di guidare fin da subito un attacco di professionisti, insomma, più anziani di lui. È un ragazzo molto intelligente, perché tra l'altro ha vinto anche i premi nella sua carriera come miglior studente atleta della nazione, è laureato in biologia con voti altissimi, è un ottimo quarterback, l'ha dimostrato anche alla Combine, ma non solo alla Combine, anche e soprattutto nella sua carriera a Oregon, che con lui tra l'altro ha avuto una crescita abbastanza continua e anche abbastanza drastica nei 4 anni con Herbert da QB titolare. È partita la prima stagione da freshman con un 4-8 ed è arrivato quest'anno a chiudere 12-2 con la vittoria anche della Conference e del Rose Bowl, quindi comunque una carriera collegiale importante. Probabilmente quest'anno ha perso un po' di quotazioni rispetto a ciò che si aspettava. L'anno scorso si dava a Herbert già come probabile al draft, invece lui ha deciso di rimanere un altro anno a Oregon perché, come detto prima, è un ragazzo molto intelligente, ha deciso di volersi laureare. Però quest'anno, insomma, si aspettava forse qualcosa di più. In qualche momento non è stato perfetto, come la partita con Arizona State per esempio, che alla fine è costata ai suoi Ducks la partecipazione ai playoff. In qualche momento magari ci si aspettava un po' di più da lui. Detto ciò, l'abbiamo visto anche alla Combine, atletismo incredibile, e molti si sono anche stupiti di questo atletismo, perché di fatto sia nel salto nel verticale che nella 40 yard dash è arrivato addirittura davanti a Kelly Bryant, e nel verticale davanti anche a Jalen Hurts, che sono considerati quarterback praticamente atletici, insomma dual thread. Un ottimo quarterback, abbiamo detto, abbiamo visto anche i suoi lanci nelle prove diciamo tecniche della Combine, non ha dimostrato di non avere nessun problema di braccio, di forza, di non mancare di forza, di non mancare di precisione, di essere anche molto tranquillo, di non aver problemi insomma con la pressione, con gli occhi addosso, e insomma il suo atletismo è da sfruttare anche sulle corse, ecco. Unica difetto, ma non è più che difetto, è una cosa su cui dovrà lavorare, che a Oregon ha sempre lavorato, ha sempre giocato dalla shotgun, quindi non ha mai diciamo ricevuto uno snap under center, però vabbè, è una cosa che con un po' di lavoro si può limare, insomma, può migliorare.
Ci hai fatto una panoramica perfetta di Herbert, Fabio. È un QB da primo giro?
Sì, assolutamente.
Riesci anche
secondo me è un QB da primi da top 10, secondo me da quest'anno avremo 10, sicuramente wow. sì avremo 3 QB nella top 10, secondo me Herbert, Tua e Barrow, sì, ecco, lo io lo vedrei benissimo ai Chargers
effettivamente, sì. Ci sta, ma lo vedi alla 6 anche, nel senso Chargers, sì. Lo pigliano così alto, va bene.
Per me lui ha il braccio più forte di tutti quelli che abbiamo citato, manca, ecco, come avete detto, manca di leadership, che è essenziale in NFL, ma secondo me con un po' di, nel senso, ci si può lavorare su questo punto di vista. A volte nei momenti clou sparisce il campo, ecco, questo qua è un altro suo problema, che però come talento secondo me poi alla Combine ha spaccato, possiamo dirlo, ha spaccato. Come talento a me piace, secondo me, ecco, il suo errore è stato quello di tornare per la stagione da senior. Secondo me se usciva l'anno scorso sarebbe uscito veramente alto. Lui è tornato per la stagione da senior per dimostrare qualcosa di più, e invece non ha funzionato, secondo me.
Però sai, una squadra come i Chargers, che magari non sono una squadra super appariscente, potrebbero anche apprezzare un tipo di scelta del genere. Io sinceramente i QB che vogliono finire il loro percorso collegiale li apprezzo, perché mi piace che questi ragazzi magari non seguano il momento. Poi è chiaro che a volte ci vuole anche un pochino di malizia, e dipende anche a cosa pensano, a chi li consiglia, eccetera eccetera. Però a mio modo di vedere lui si sta facendo veramente un bel percorso per arrivare in NFL, e l'ipotesi Chargers mi piace parecchio. Guido, ti chiedo un parere su Herbert in base a quello che abbiamo detto. Lo vedi anche tu da primo giro? Lo vedi in top 10 o lo vedi un pochino oltre la top 10?
Sì, allora sicuramente da primo giro. Ci sta, perché è un quarterback, ci sta che vada altissimo, come ci sta che cada un po' più in basso, però non credo superi la top, insomma, dalla 10, 15 in giù. E Herbert, sì, avete detto tutto voi, è sicuramente a livello di braccio il più talentuoso, il più forte forse rispetto a tutti gli altri. Una cosa su cui non è stato molto aiutato ad Oregon è stato il tipo di attacco, che è sempre un po' conservativo, l'attacco di Cristobal. Molte volte non ha, secondo me, non ha sfruttato al massimo il talento che il suo braccio poteva dare, probabilmente anche perché non aveva effettivamente dei ricevitori di qualità. È vero che una cosa che ci siamo detti anche durante tutta la stagione di college, aspettavamo tutti un po' la partita in cui Justin Herbert sarebbe esploso, quindi comunque una partita importante contro un avversario di livello alto. Questa partita però ha stentato ad arrivare, è sempre stato un po', un po' deficitario quando forse il livello dell'avversario si alzava. È sicuramente un ottimo prospetto, però secondo me dopo Barro, dopo Tua, si entra nell'ordine dei quarterback la cui situazione ottimale sarebbe finire in una squadra che gli permetta di crescere dietro magari a un quarterback più esperto. Quindi da ora in poi per tutti i quarterback si parla di qualche anno di apprendistato, secondo me, mentre sui primi due a mio modo di vedere, se sani, si parla di starter dal day one. In questi ora che vengono, secondo me, appunto, sarebbe meglio crescere dietro ad un quarterback più esperto.
Interessante questa analisi, però mi pare di capire che secondo il vostro parere Herbert è comunque il terzo QB solidamente alla terza posizione tra i quarterback, e addirittura con una buona probabilità di essere scelto in top 15, cosa che per ora non ho visto in molti mock. Questo è un interessante parere da parte nostra, diciamo, da parte della redazione italiana che si occupa del draft. E vi chiedo, partendo da Oleg, qual è invece il rapporto con l'altro quarterback che abbiamo citato, ovvero Jordan Love da Utah State. Rispetto ad Herbert siamo molto lontani, siamo più o meno sullo stesso livello? Dici un po'.
Secondo me siamo abbastanza lontani, ecco. Lui viene da due stagioni da titolare, se non ricordo male. Ha fatto due anni fa, ha fatto una stagione da paura. È vero che aveva anche il roster diverso dall'ultimo anno, dove ha stentato, ha lanciato molti intercetti, una stagione brutta l'ultima, però come talento secondo me è un, diciamo, ecco, lui è un work in progress. Secondo me ecco, lui sì, dovrebbe fare un anno o due dietro a un QB più esperto. Ecco, per esempio, non lo so, dietro a un River, secondo me, o un giocatore del genere, non so, un Breeze, secondo me, potrebbe imparare tanto da un veterano che c'è ancora un anno o due da giocare. Lui sì, ecco, potrebbe essere quel range. Secondo me, ecco, come range d'uscita, potrebbe qualche squadra potrebbe fare una trade-up verso la 30, la 31, fine primo giro, potrebbe anche strapparlo, secondo me.
Quindi siamo molto molto lontani in questo caso, 30-31. Guido, sei d'accordo con Oleg? Lo vedi anche tu posizionato in quel range o addirittura dopo o prima?
Ma allora, non so se è troppo tanto lontano da Herbert, però Jordan Love è il quarterback che in questo draft non mi meraviglierei fosse scelto, che ne so, alla 12, e non mi meraviglierei che arrivasse al secondo giro. Cioè proprio il classico, secondo me, quarterback prospetto boom or bust, ed è il classico prospetto che può far innamorare una squadra e tanto da appunto farla salire, come giustamente ha detto Oleg. È uno scenario molto, molto possibile, specialmente se dovesse arrivare a fine di quelle del primo giro qualcuna che risale dal secondo e se lo va a prendere. È un prospetto polarizzante, cioè abbiamo letto le opinioni di tutti gli scout, c'è chi dice che è un potenziale fenomeno e c'è chi dice invece ha molto da lavorare. Dalla Combine è venuto fuori che appunto le doti si sono viste, ma a quanto pare sulle interviste è stato un po' deficitario e ha dimostrato ancora di dover crescere. Questo è quello che i rumors dicono. Non lo so, sarà interessante vedere dove andrà, e io mi auguro che possa essere appunto in una situazione che gli permetta di crescere, magari dietro anche un quarterback forte, con uno staff che appunto valorizza il ruolo. Non lo so, magari a Tampa Bay con Arians, o anche i Colts, che comunque avrebbero bisogno di un quarterback per il futuro. Però è così, anche qui mi ripeto, qualche anno di apprendistato, almeno un paio.
Concordo sostanzialmente con voi. Love forse dei quarterback che abbiamo citato finora è quello che mi piace meno, e sono particolarmente d'accordo con l'analisi che hai fatto tu, Guido, del range di uscita, cioè potrebbe essere molto vicino ai top quarterback come molto lontano. Ho guardato adesso un paio di mock draft, lo danno tutti tra la 13 dei Colts, la 14 dei Buccaneers in questo momento, ma ricordiamo c'è ancora la free agency di mezzo e tutto può veramente cambiare. A te Fabio, e poi con questo chiudiamo il discorso su Love, chiedo se prima di tutto sei d'accordo con questo tipo di posizione d'uscita e con le squadre che vengono citate, ovvero Colts e Buccaneers, e poi se a tuo modo di vedere si potrebbe scatenare una corsa al quarterback in questo draft con dei giocatori tipo Love che possono essere scelti molto più in alto di quelli che invece sono le sue probabili reali quotazioni.
Ma sì, sono d'accordo con più o meno con l'uscita di Love, che potrebbe variare molto, perché come ha detto Guido, se c'è una squadra che si innamora di lui potrebbe sceglierlo anche molto alto, e se non c'è nessuna squadra che si innamora di lui, invece, viste le sue statistiche, insomma la sua ultima stagione non eccellente, potrebbe andare anche al secondo giro. Sì, ai Colts quello, diciamo, è quello che lo danno più persone, ecco, la 13. Ho visto più di un mock draft che lo dà la 13 ai Colts, che comunque secondo me è la scelta più alta spendibile per lui. No, non credo che ci sarà una corsa ai quarterback. Comunque ce n'è tanti, ce n'è altri di quarterback. Io onestamente quando ho letto di Love così alto mi sono anche un po' stupito, perché comunque con la stagione di quest'anno è vero che l'anno scorso ha fatto una stagione incredibile, però non mi aspettavo, ecco, tutto questo hype per Love anche alla Combine. Non credo che ci sarà una corsa ai quarterback, quindi Love andrà più o meno in quella posizione lì, e invece sarà più interessante vedere a che posizione andranno gli altri quarterback. Ce n'è tanti altri, e secondo me quelli veramente potrebbe variare molto molto, come sempre, come per qualsiasi giocatore, dal secondo giro in poi ci sono tanti quarterback che potrebbero essere scelti anche abbastanza alti secondo me, e altri che invece potrebbero finire oltre il quinto giro, anche undrafted.
Ecco, adesso andiamo a parlare proprio di questi ragazzi. Quindi abbiamo detto Paro Tagovailoa sicuramente top 5, top 6, molto probabilmente Herbert tanto alto, anche lui nella top 15 o anche top 10, e poi abbiamo Love come scheggia impazzita. Fabio giustamente ha detto che tutti gli altri potrebbero andare dal secondo in su. Sono d'accordo con te, non vedo qualcuno tra i nomi che adesso faremo inserirsi nel primo giro. Intanto diamo qualche coordinata: Jake Fromm da Georgia, Jalen Hurts che ha citato prima Guido da Oklahoma, Jacob Eason da Washington, Anthony Gordon da Washington State. A ognuno di voi chiederò di parlare di qualcuno di questi giocatori, di quale tra questi nomi vedete essere un pochino più in alto, o se c'è all'interno dei nomi che ho citato un ragazzo particolarmente interessante per un fit in qualche squadra. Parto da Oleg, che prima nella pre-puntata me ne ha detto qualcuno, e ti lascio andare su questo, anche perché poi c'è un giocatore che tu conosci bene.
Sì, beh, io parto secondo me da questi qua che abbiamo detto. Il più talentuoso come talento secondo me è Jacob Eason. Anche lui è partito da Georgia. Dopo il primo anno giocato, poi il secondo, poi è cambiato perché ecco, il suo posto è stato preso da Jake Fromm. A Georgia ha dimostrato chiaroscuro, poi si è infortunato e ha perso il posto. È andato a Washington a giocare, anche lì chiaroscuro. Ecco, lui secondo me è un classico progetto che deve finire in una squadra giusta. Ecco, io secondo me lui come range d'uscita io lo vedrei tipo un fine secondo, inizio terzo. Ecco, secondo me in un contesto come i Saints non lo vedrei male, dietro, sempre se Bridgewater va da un'altra parte. Secondo me dietro un Breeze potrebbe imparare tanto. perché come talento ci siamo, come braccio ci siamo. Anche qua manca un po' di leadership, come abbiamo parlato per Herbert, ecco.
Guido, Eason ti piace? È un giocatore che ti apprezzi?
Sì, Eason è un talento interessantissimo, più che altro ha un talento nel braccio molto, molto interessante. Mi piacerebbe vederlo, sì, in una situazione che sfrutti appunto un attacco e sfrutti appunto la sua verticalità, cosa che non è stata pienamente sfruttata a Washington. Io penso che possa essere un buon prospetto, inizialmente appunto un backup. Non è stato molto, molto solido nella sua carriera collegiale, ha avuto diversi alti ma anche diversi bassi, tant'è che comunque ha perso il posto abbastanza velocemente a Georgia. È vero che era infortunato, però insomma non è che hanno pianto quando lui se n'è andato a Washington. Sì, appunto, è uno di quei quarterback che mi piacerebbe vedere ad imparare per qualche stagione. Buone probabilità che diventi un buon backup da subito, ma per andare oltre a quello secondo me c'è bisogno di altro.
Benissimo. Fabio, concordi anche tu sulla valutazione di Eason? Lo vedi anche tu, diciamo, come quinto quarterback, o tra i nomi che ho citato prima c'è qualcuno che ti piace di più di Eason?
Sì, no, concordo con la valutazione. Secondo me il problema di Eason in questi anni è che ha sempre dimostrato di avere un gran talento, di avere, diciamo, performato sempre al di sotto delle sue possibilità. Anche quest'anno a Washington molto spesso ha fatto proprio brutte partite. Sì, ci sono altri giocatori interessanti, come dicevo prima. Secondo me è difficile adesso prevedere chi andrà prima di chi. Comunque secondo me al secondo giro uscirà il nome di Jalen Hurts, perché comunque lui sì che ha personalità, ha guidato quest'anno l'attacco di Oklahoma, ha guidato per due anni l'attacco di Alabama, è un quarterback con mezzi atletici impressionanti, con ovviamente un braccio un po' rivedibile, quello che abbiamo che gli si, insomma, che gli si imputa. Però comunque è stato secondo classificato all'Heisman quest'anno. Sì, non, probabilmente è il nome anche più a livello nazionale, a livello americano, il nome più conosciuto. Sicuramente, secondo me, andrà al secondo giro. Anche lui dovrà fare qualche stagione da backup, però non è impossibile che in un futuro diventi uno starter, secondo me, Hurts.
Oleg, un parere su Hurts e poi giriamo su Jake Fromm.
Secondo me, ecco, Hurts è un giocatore finito, nel senso questo giocatore che abbiamo visto nei primi tre anni a Oklahoma e adesso, sì, nei primi tre anni ad Alabama e l'ultimo anno ad Oklahoma, è un giocatore, nel senso, non vedo tanto upside in lui. È un giocatore, secondo me, ecco, che partirà da backup e potrà sfruttare un eventuale infortunio del titolare, ecco. Non mi meraviglierei se, non so, il coaching staff lo potrebbe usare anche in qualche trick play, come abbiamo visto con Hill negli ultimi anni a New Orleans. Un giocatore che può fare tante cose, un giocatore che ha giocato delle partite a grande livello, sì, secondo me potrebbe sicuramente strappare una scelta al secondo giorno, secondo barra terzo giro, secondo me questo è qua il suo range di uscita. Invece Jack Fromm, ecco, non lo so, è partito subito il primo anno da freshman, è arrivato al championship portando, diciamo, ecco, facendo vedere che al posto del sangue c'è il ghiaccio, perché un giocatore normale si sarebbe, non so, un po', sai, spaventato. Invece lui, ricordo anche la semifinale contro Oklahoma, ha fatto, sì, il primo anno è stato proprio super. Poi dopo che Georgia ha perso tanto talento, è venuto un po' a mancare Fromm, ecco. Non ha quel braccio, diciamo, non ha il braccio di Eason, è vero che anche a Georgia non è che gli hanno chiesto di lanciare molto. L'ultimo anno abbiamo addirittura avuto il miglior ricevitore, l'abbiamo preso da Miami. Vedete voi come siamo messi.
Ebbene,
sarà.
Mi è piaciuta questa.
No, secondo me, come, scusate qua, rumore, il range d'uscita, anche lui vedo un buon backup che potrebbe sfruttare le sue chance, ne avrà. Come talento non è un granché, lo dico perché l'ho visto, secondo me, come range d'uscita terzo barra quarto tuo giro, ecco.
Guido, ultima domanda a te e poi chiudiamo sul discorso quarterback e chiudiamo anche la puntata. Li abbiamo detti tutti i nomi, diciamo, dei QB più interessanti, e questi ragazzi che abbiamo citato sono tutti QB da backup? Qualcuno che tu vedi magari poter diventare uno starter in futuro c'è?
Ma secondo me, di questi abbiamo nominato dopo i primi, direi solo Jalen Hurts è uno di quei ragazzi che se riesce a inquadrare il suo lancio, il suo braccio in un'ottica NFL, e quindi diciamo cresce in quello che è il suo difetto più grande, secondo me ha tutte le altre qualità per essere un titolare. Non escluderei il caso che si arrivi a, ora non voglio paragonarlo a Lamar Jackson, però la stessa cosa è successa a Lamar Jackson, ovvero una squadra che gli crea intorno il giusto tipo di attacco, che lo rende, lo mette in fiducia e gli permette poi dopo di crescere grazie a questa fiducia, grazie al fatto che comunque l'attacco risponde alle sue caratteristiche, lo mette in una buona posizione per poter poi avere il coraggio di andare oltre a quelli che sono i suoi limiti. Abbiamo Lamar Jackson, che è un giocatore secondo me estremamente più talentuoso di Jalen Hurts, però gli è successo un po' questo, ovvero è stato messo all'interno di un attacco cucito intorno alle sue caratteristiche migliori, tanto che alla fine lui si è dimostrato molto capace anche di lanciare la palla, cosa che non gli era stata accreditata in sede di pre-draft. Quindi io non escludo che in una dinamica del genere Jalen Hurts possa diventare un buono starter a livello NFL. Su Jake Fromm, secondo me, è uno dei quarterback più sopravvalutati. Non credo andrà mai oltre il backup, proprio perché appunto non ha un grosso talento né tecnico né fisico, e probabilmente la sua più grande caratteristica è quella di saper gestire la palla, quindi diciamo un game manager che fa sempre comodo in NFL, però raramente abbiamo visto squadre, franchigie affidarsi a questo tipo di giocatore.
Benissimo, io direi che la panoramica sui quarterback l'abbiamo fatta parecchio bene e molto approfondita. Ricapitolando e tirando le fila del discorso, ci sono due ragazzi sicuramente fortissimi, Barro tra Tagovailoa, poi abbiamo Herbert un pochino più staccato, Love, e poi tutta una serie di giocatori, Eason, Fromm, Arts, che abbiamo citato, che potrebbero diventare dei buoni backup, o magari qualcuno, come dicevi giustamente tu Guido, con il contesto giusto anche fare qualcosina in più. Io, amici, vi ringrazio, è stata una bellissima puntata, abbiamo parlato veramente in maniera approfondita dei quarterback. La settimana prossima ci concentreremo invece un pochino di più sulla difesa. Vi ricordo che le schede stanno continuando a uscire, le schede della strada verso il draft stanno continuando a uscire su Adel Magazine, è già uscita quella di Tagovailoa, arriva a breve quella di Love, poi ci saranno anche quelle di Barrow e di Herbert, quindi se volete approfondire il discorso siamo sempre disponibili, e siamo anche sempre disponibili sul gruppo Facebook della strada verso il draft, dove vi invito a iscrivervi e farci delle domande che, se volete, possiamo poi anche discutere qui in trasmissione. Io ringrazio i miei ospiti, grazie mille Guido.
Grazie a tutti.
Grazie mille Fabio.
Grazie, grazie a tutti, alla prossima.
E grazie mille anche a te, Oleg.
Grazie Gabri, volevo mandarvi un in bocca al lupo a tutti, quelli che ci ascoltano dall'Italia, non vogliamo che passerà anche questo, dai.
Assolutamente. E un ringraziamento a tutti, una buona serata, giornata, dipende quando ci ascolterete, siamo sempre disponibili su The Cutting Edge, Spotify, iTunes, tutti i modi per sentirci. Un saluto e ci vediamo la settimana prossima. Ciao!